Buonasera, siete ritrovati in questo nostro secondo appuntamento di scuola, di preghiera con la lezionerina. Questa sera entriamo subito nel merito dei temi della serata, ma lo facciamo sempre in preghiera. Possiamo stare in piedi e con la seconda preghiera del foglio che avete trovato sulla panca ci mettiamo nella presenza del Signore e in ascolto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Concedimi, Signore, di stare nella tua presenza e di adorarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare silenzio intorno a me e dentro di me per poter ascoltare meglio la tua voce. Ispira tu i miei pensieri, sentimenti,
una prima attenzione è che se volete potete anche non prendere punti, perché tanto dopo vi darò tutto, non vi preoccupate. Prima di tutto, che la lettura richiede un tempo determinato. Venerdì scorso vi dicevo che è difficile leggere, soprattutto in questo nostro contesto, perché siamo sempre di fretta, non abbiamo tempo, guardiamo quanto tempo è. Occorre leggere un articolo, se è troppo lo saltiamo, guardiamo le immagini, oppure leggiamo frettolosamente, leggiamo senza capire, leggiamo alcune parole, leggiamo per riempire, non so che cosa fare, aspetto il pullman e leggo. Ebbene, la lettura, soprattutto la lettura di un testo sacro, io dico così, è una parola un po' impegnativa, una scesi del tempo, occorre fare un po' di discernimento, non basta un tempo qualsiasi e non ogni tempo può essere utile o fruibile per leggere una pagina della scrittura. Quindi occorre un tempo ben specifico, un tempo adatto. I monaci nel tempo leggevano la scrittura, facevano la lezione divina durante la notte. Adesso la maggior parte dei monasteri è all'alba. L'alba, dopo essersi svegliati, è la prima azione che fanno, prima ancora della preghiera comunitaria. Ciascuno ha un tempo proprio, è un tempo che, in cui non ci sono distrazioni, non ci sono voci, è un tempo di silenzio. E l'altro tempo che in altri monasteri utilizzano e riservano per l'alezio è alla fine del pomeriggio del lavoro, prima della preghiera comunitaria, prima della cena. Solitamente intorno alle 17-18, quell'ora è un'ora libera da tutti gli impegni, anche quelli comunitari, anche quelli che sono in cucina, sono preparati prima, perché quello è un tempo libero. Libero per che cosa? Per poter leggere la parola di Dio. Quindi ci vuole un tempo ben determinato, un tempo in cui non ci siano altre distrazioni. Noi siamo persone limitate, per cui noi sappiamo operare con azioni successive, escludendone altre. Cioè non posso fare una cosa mentre faccio un'altra cosa, tranne per le donne che riescono a fare 7 cose contemporaneamente, le fanno anche bene. Okay. Però solitamente faccio una cosa e ne escludo un'altra. Quindi mentre io leggo, tento di leggere una pagina della scrittura, dovrei riservarmi quel tempo e quello spazio proprio per la lettura. Quindi per una lettura della scrittura non sono sufficienti i ritagli di tempo, oppure riempitivi della giornata. Va bene, ci metto dentro una pagina del Vangelo, è vero, il nostro tempo è un tempo che ci porta a correre, per cui se riusciamo nell'arco della giornata a trovare anche un po' di tempo per leggere, allora non sono lì troppo sul sottile a dire ma lo faccio al mattino, lo faccio la sera, quando c'ho tempo lo faccio. Però sappiate che non è così immediato, soprattutto quando il telefono comincia a vibrare, i messaggi, in modo sintetico, senza quel raccoglimento. Anche quel terreno che quella pagina della scrittura porterà forse meno frutto. Quindi questa è un'attenzione, non è una regola, non è una legge, ma un'attenzione. Una seconda attenzione: se ci sono dei tempi e dei luoghi determinati, credo che ci siano anche dei passi scritturistici determinati. Perché dico questo? Perché tante volte, non so, abbiamo fatto questa cosa, vediamo un po' oggi questa pagina. Quindi qualche volta si legge o si tenta di leggere la scrittura a casaccio, prendendo la pagina come mi detta lo Spirito Santo. No, lo Spirito Santo non agisce in questa maniera, non a casaccio. Abbiamo la fortuna di avere anche un anno liturgico e anche un calendario liturgico, per cui questa forse credo che sia già una addirittura, una grazia, un dono che a noi cristiani viene concesso. Quindi c'è una lettura continua nell'anno liturgico. Siamo anche un po' più facilitati perché questo è un strumento che forse voi conoscete, la tenda, e di giorno in giorno ci sono le pagine. Obiezione, ma questa pagina dell'Apocalisse non mi dice nulla, troppo difficile. Allora passo a quella successiva, passo a quella successiva, passo a quella successiva. Ecco, ci si imbatte anche in pagine difficili, in pagine dove anche gli stessi termini non li comprendiamo, ignoriamo alcuni termini. E allora c'è anche il vocabolario che ci può anche aiutare. Ma per dire che queste pagine, quelle della scrittura, non vanno cercate per cercare quello che io voglio. E non vado a cercare delle pagine della scrittura, o leggere delle pagine della scrittura, semplicemente per curiosità. Non vado a cercare delle pagine della scrittura, o potete farlo, cioè non voglio blindare la vostra libertà, però non ha tanto senso, dico così, cercare delle pagine scritturistiche che mi portino ad avere delle, diciamo così, esaltazioni interiori oppure delle risposte emozionali. Questo è dettato molto ai nostri umori, ma non è la parola di Dio. Ed è per questo che la parola di Dio, quando noi diciamo che è cibo quotidiano, appunto, è un cibo quotidiano. Chi di noi questa sera ha mangiato la minestra, è vero, qualcosa di molto semplice, però è il pane quotidiano, la scrittura. Non sempre avremo, appunto, questa esaltazione interiore, non sarà sempre Natale. L'ordinario ci permette poi dopo di gustare lo straordinario, ma se è tutto straordinario, l'ordinario, poi dopo rischiamo di evitarlo. Ed è per questo che questa sera ero tentato, avevo già trovato una pagina che poteva aiutarmi, e ho detto no, vabbè, rimango anch'io sotto questa legge dell'anno liturgico, e sceglierò poi dopo di leggervi una pagina del Vangelo che è offerta oggi alla nostra Chiesa. Per cui non scoraggiatevi quando, leggendo il Vangelo, ci sono delle parole difficili, messaggi difficili, a volte esigenti, a volte che non riguardano il mio stato d'animo attuale, che magari a prima vista possono sembrare incapaci di riguardarmi. Invece quella pagina della scrittura letta nella preghiera rivela qualche cosa che Dio vuole dirmi, ma prima di tutto rivela un aspetto proprio di Dio a me, come avviene nelle relazioni quotidiane. Non sempre si parla, non lo so, a volte i silenzi sono ancora più eloquenti, per cui qualche volta di fronte alla pagina del Vangelo siamo in silenzio, perché non sappiamo che cosa dire, anzi, qualche volta quella pagina sembrerebbe arida, sembrerebbe un silenzio, però anche questo silenzio magari mi custodisce. Infine, un'ultima caratteristica della lettura è la fedeltà. Qualcuno di voi ha dei fiori a casa? In estate li piantate? Quante volte date acqua? Tutti i giorni. Ok. Non è che quando io prendo un bel vaso di fiori, lo interno, gli do una bella bagnata, gli do una concimazione così, e poi basta. Qualche volta noi, scusate l'esempio proprio banale, abbiamo un fervore tale che in quell'occasione particolare mi ha dato un'energia per leggere la pagina del Vangelo, inizio lunedì, faccio martedì, tanto domani, poi rimando, poi la prendo un'altra volta, poi perché il compleanno di mio marito, allora leggiamo la pagina del Vangelo insieme, poi così è un po' raffazzonato, un po' come un dialogo che viene sempre un po' interrotto e viene ripreso soltanto quando io voglia. Invece la lettura della scrittura ha bisogno di una costante. Magari uno dice, parto dicendo, leggo il Vangelo della domenica, di domenica in domenica, però sono fedele a questo. Poi dopo ci aggiungo l'altro giorno, poi il lunedì, perché è difficile iniziare la settimana, magari lo faccio appunto anche lunedì, riprendo lunedì. Però ci vuole una costanza, la costanza appunto per evitare l'estemporaneità, l'immoralità, serve la fedeltà. La fedeltà come chi entra in dialogo, in relazione con un'altra persona. Fin qua ci siamo? Ok, ho detto che di alzare la mano quando si va dal dentista, quando fa troppo male o faccio troppo addormentare, alzate la mano. Queste sono tre attenzioni, proviamo a ricordarcele. Un tempo, un luogo determinato, un passo determinato e poi una fedeltà. Per leggere cosa ci vuole? Degli occhi, ok? Gli occhiali, infatti stasera ci abbiamo gli occhiali, ci vuole appunto un po' di pazienza, magari stare seduti, e per leggere una pagina biblica. Nel tempo ci sono state diverse tecniche, vedo già il sorriso di Don Nicola perché una di queste tecniche lo farà sorridere a tre bambini un pochino. Per leggere occorrono delle tecniche, vado appunto un po' a random. Forse occorrerà qualche volta leggere più volte lo stesso brano, perché un po' come si fa con i bambini della scuola elementare, fino a capire punto per punto che cosa vuole dire quel testo, quella pagina letta. Per cui non ha senso se io leggo e poi dico cosa ho capito? Oh. Bene, faccio lo sforzo di rileggere, cercando appunto di capirne in quale senso. Quindi una prima tecnica è leggere più volte. Queste tecniche che sto elencando in maniera molto semplice, spero, possono essere sovrapponibili. Uno le può fare tutte, le può fare una, non ce n'è una migliore rispetto all'altra. Leggere più volte. Poi leggere sottolineando. Questa sera vi lascerò anche un gadget. C'è una penna a quattro colori, ok? Per ciascuno di voi non dovete restituirla. Questi quattro colori, appunto, uno può dire il rosso segno le azioni, il verde segno i personaggi, il nero i luoghi, il blu le cose che non capisco. E poco per volta utilizza questo metodo, appunto, per tracciare quella pagina biblica. I testi, soprattutto quelli cartacei, come possono essere le Bibbie, possono essere davvero riempite di segni con qualche punto interrogativo che mi rimanda a un'altra pagina. Poi dopo io utilizzo anche il post-it perché, con diversi colori, perché mi rimanda una pagina all'altra, mi percorro un itinerario. Quindi la seconda tecnica, quindi leggere più volte, leggere sottolineando, un'espressione rara, una parola chiave, una struttura. Un'altra tecnica che utilizzavo quando ero in monastero era leggere riscrivendo il testo. Mentre leggevo, lo ritrascrivevo sul mio quaderno e cercando di trovarne anche una struttura, e questo mi permetteva di facilitare la memorizzazione di alcune parole, di alcune cose. Quindi questo, forse proprio perché era al mattino presto, mi impegnava a stare sveglio, anche questa è una tecnica, perché altrimenti quando uno è più stanco e al mattino perché ha sonno e la sera perché è stanco rischia di addormentarsi proprio, come dice quel salmo, in pace mi corico e subito mi addormento. Quindi leggere più volte, leggere sottolineando, leggere riscrivendo il testo, leggere memorizzando. Vi leggo questa pagina di Pacomio, che è uno dei primi monaci, che dice questa cosa. Nelle regole di Pacomio viene descritto che nessuno potesse essere accolto in comunità come postulante, come uno che chiede di entrare nel monastero, se prima non avesse dato prova di sapere a memoria almeno il libro dei Salmi. Un postulante, e continua la regola, dunque restava fuori dal monastero, dormiva all'aria aperta tutto il tempo necessario per imparare a memoria il Salterio. Chi voleva entrare nel monastero per fare il cammino di Dio doveva dimostrare di sapere stare attento alla parola di Dio. Non sarei mai riuscito a entrare nel monastero così, però fate bravi loro. Per cui anche la memorizzazione può essere utile, potrebbe essere importante. Leggiamo la pagina del Vangelo, memorizzo una parola, un'immagine, una frase, un invito. E ultimo, un'ultima possibile tecnica, per chi sa le lingue, potrebbe leggere traducendo magari dal testo originale, quindi dal testo greco, magari qualcuno lo può fare dal greco, dal latino, dall'italiano, oppure anche attraverso alcuni dei monaci con i quali ho condiviso un po' la vita, lo traducevano anche nelle lingue nostre contemporanee, perché alcune espressioni, per esempio la lingua tedesca o francese, sono molto rivelative rispetto a quelle italiane. Quindi queste sono alcune tecniche. Fin qua ci siamo. Allora proviamo a fare una prova. Mentre distribuisco il foglio dove sono state riportate tutte queste cose, ascoltiamo, e mentre lo ascoltiamo leggiamo anche visivamente il testo del Vangelo. Se qualcuno mi dà una mano a distribuire i fogli e li prendo.
Thank you.
siamo a pagina 2, il brano di Vangelo che ascolteremo è tratto proprio dalla liturgia di oggi, quindi non è il testo più facile per questa serata, forse da un'altra parte è abbastanza conosciuto, anche il contesto nella sua relazione, ma è quello che la liturgia oggi ci consiglia, forse potremmo anche ascoltare con questo intento. Ci stiamo avvicinando all'avvento, che è il tempo dell'attesa del regno di Dio.
In quel tempo il Signore Gesù disse: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in realtà io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo, o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Nel tempo che ci sarà adesso, il tempo del silenzio, è un tempo che permetterà a rileggere ancora questo brano di Vangelo, leggo e lo rileggo, e forse di fianco al foglio, pagina 3, ho tentato anche io di lavorarci sopra un po', e riscrivendolo lo riscriverei così. Come vedete, anche a colpo d'occhio vedete una struttura. Ho segnato anche dei numerini perché ci sono delle frasi che ritornano. Nel brano di Vangelo la ripetizione non è mai casuale, vuol dire sottolineare un'importanza. E allora provate magari nel silenzio a cogliere anche voi la struttura. E perché questa struttura? Quali sono le frasi importanti di questo testo? Credo che questa sera suggerisco io qualche itinerario, provate a vedere, magari a dividerlo proprio ancora di più con la vostra penna, come questo brano divida anche due gruppi di persone. E qual è la discriminante? E allora uno legge, rilegge e può trovare che la discriminante è non tanto fra chi professa o non professa Dio. Non si parla di professione di fede, ma qual è la differenza? Come stanno divisi questi due gruppi? Qual è la discriminante? Qual è l'azione discriminante? Fare o non fare. Quindi già questa prima lettura, anche se uno non ha studiato la teologia, lo può comprendere. E può comprendere, ritornando a casa, che questo brano non è che parla soltanto di un giudizio che avverrà. Sì, il giudizio avverrà, ma su che cosa? Su un'azione che è presente, è oggi. Quindi ritornando a casa uno dice, faccio un po' di pazienza a mio marito, a mia moglie, oppure no? Già questo è una discriminante. Parte la battuta, però già questa prima lettura può già aiutarci ad entrare in un clima di preghiera che mi permetta di trasformare la mia vita. Non è banale la lettura, anche se uno non ha studiato teologia, anche se uno non ha studiato biblica. Però occorre avere un po' di attenzione, un po' di pazienza. Quindi abbiamo detto che le frasi importanti del testo, che danno anche una discriminante su due gruppi, è tra il fare e il non fare. Qui si costruisce il giudizio. E quando avviene il giudizio lo si prepara già nel presente. E queste azioni, queste sei azioni, vengono ripetute. Da una parte qualcuno che le riceve, dall'altra qualcuno che le fa. Da una parte qualcuno che si aspettava di ricevere e non le riceve, e dall'altra parte qualcuno che non le fa. Allora lascio a voi, nel tempo di preghiera, una rilettura e pasticciate pure questo foglio con la vostra penna, con le vostre penne, magari uno utilizza soltanto un colore solo. E lascio anche qualche ulteriore domanda per leggere questo testo, le trovate a pagina 4. Magari in questo tempo del silenzio qualcuno di voi si limiterà, non è soltanto il limite, però a memorizzare qualche parola, qualche azione, qualche luogo che vi è descritto e vi si ritrova, trova consolazione. Quindi nel silenzio della preghiera ci si potrebbe allenare a memorizzare anche una sola frase. Oppure guidare la preghiera con questa domanda: qual è la mia impressione generale su questo brano di Vangelo? Perché ogni pagina letta suscita un'impressione generale. Magari questo brano è troppo breve, oppure troppo lungo, troppo ripetitivo, astruso, lontano, tocca il mio cuore invece. Mi porto a casa qualche domanda. Un ulteriore passo per la preghiera personale è, avendo evidenziato queste scansioni, come posso evidenziare invece le scansioni della mia giornata? Questa potrebbe essere anche la giornata tipo. Ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Oggi io che cosa ho fatto? Spesso anche noi non memorizziamo le cose che abbiamo fatto. Passa la giornata, passano le azioni, scivola via tutto. Che cosa io oggi interiorizzo? Che cosa oggi ha portato salvezza alla mia vita? Oppure, qual è quell'azione che io oggi ho compiuto e ha portato salvezza a chi ha avuto la grazia di incontrarmi? E se la lettura mi ha permesso di evidenziare anche i personaggi chiave di questo brano di Vangelo, io dove mi posso collocare? E un'ultima domanda che può guidare la preghiera anche in questo primo passo di semplice lettura: se uno magari può avere delle concordanze bibliche, parola difficile, che vuol dire questa pagina biblica mi richiama ad altre pagine, così attraverso questi spunti, anche la semplice lettura, può davvero, credo, diventare preghiera.
Preghiamo insieme con il Salmo 111, che trovate a pagina 4. Beato l'uomo che teme il Signore e trova i suoi precetti, trova grande gioia, potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei popoli diretti sarà benedetta, prospererà la ricchezza della sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta
la penna e il foglio da portare a casa.